Allora, come vi annunciavo, siamo in trasmissione, in contatto telefonico con Fabrizio Eva, geografo politico, e appunto come stiamo ragionando sulle questioni appena accadute in Siria. Ci sei, Fabrizio, mi senti?
Sì, sì, ci sono, okay, ci sono, vi sento.
Ti sento benissimo. Ovviamente le preoccupazioni sono tante, in principal modo quello per quanto riguarda la sorte del popolo curdo a stretto contatto con i turchi, che sono poi in definitiva il deus ex machina della riuscita di questa capitolazione del regime di Assad, e ovviamente tutto il resto che ne segue a cascata, dalle dichiarazioni che abbiamo ascoltato, e vorrebbero fare di questo regime un paese invece libero grazie a libere elezioni, e chi invece teme che si tratti di tutt'altro. Cosa sì. Pensi?
Certo, l'incertezza regna sovrana, anche perché qua la chiedere sempre che cosa immaginare, cosa succederà dopo, è sempre un esercizio che lascia un po' il tempo che trova, perché non si riesce a prevedere tutto, e soprattutto la nostra ottica, che è una ottica di tradizionali relazioni internazionali, considera i soggetti soltanto all'interno di certe categorie. Allora, ci sono fior di articoli, adesso ho cominciato a sfogliare stamattina i giornali, che cominciano a cercare di capire chi è questo leader ex Al-Jolani, che adesso ha di nuovo, che era il suo nome di battaglia, che adesso di nuovo si presenta col suo nome, e a questo punto tutti dove ha studiato, dove è stato, cosa ha fatto, cosa non ha fatto. Quello che voglio sottolineare è che si legge e si cerca di capire qualcosa considerando i leader, perché nella nostra politica internazionale, relazioni internazionali, al di là dei grandi nobili principi di autodeterminazione dei popoli, di democrazia e cose del genere, alla fine sono sempre soltanto i leader. Anche nei sistemi democratici sempre dei leader stiamo parlando. Quindi è ben difficile capire che cosa ha intenzione questo nuovo leader e come si evolverà la situazione in Siria. Ci sono alcune cose certe, a me sembra, che possono essere qua riassunte. La Siria, da quando c'è stato lo scontro interno, la guerra civile interna contro Assad, poi ha sperimentato il grosso dello Stato islamico jihadista, perché una delle due capitali era Raqqa, che si trova lungo il fiume Eufrate, che in questo momento è controllato dalle forze curdo-arabe. E di fatto da un bel po' di anni, da quando i curdi con l'aiuto dell'Occidente hanno sconfitto lo Stato islamico, è stata divisa sostanzialmente in tre parti: la parte controllata da Assad e di nuovo dal suo regime appoggiato dai russi, l'ovest e il sud-ovest, il nord-ovest al confine con la Turchia e di fatto appoggiato dalla Turchia, che ha mandato anche truppe all'interno della Siria ben tre volte, nel 2016, nel 2018, nel 2019, proprio per far sloggiare i curdi, con l'idea di sostituirli con i profughi siriani arabi, però nelle loro zone tradizionalmente curde, e poi perché la Turchia, e questa è ancora una cosa certa, vuole far finire l'esperienza politica del nord-est della Siria, che in questo momento è guidata soprattutto da un punto di vista ideologico, io dico, uso il termine iconografico, che è un po' diverso, poco capito, ma almeno non è connotato negativamente come è diventata l'ideologia, che è assolutamente un grosso pericolo, non perché sono terroristi, ma perché le loro iconografie, cioè gli ideali di riferimento, sono democrazia dal basso, femminismo e ecologia. Non c'è nessun paese del Medio Oriente, e io dubito anche che concretamente ci siano paesi occidentali disposti a avere come ideali di riferimento questi tre principi. Ora, in questo momento, mentre Damasco, prima Hamas, poi Homs, Damasco è caduta, la cosa di cui nei giornali si parla poco come cose marginali è che invece l'esercito nazionale siriano, messo in piedi dai turchi e armato dai turchi, ha già fatto sloggiare un paio di centinaia di migliaia di curdi da una zona dove si erano rifugiati nel nord-ovest dopo che la Turchia nel 2018 aveva invaso la contea a maggioranza curda di Afrin, e il loro obiettivo è quello di continuare a mettere pressione e di sconfiggere questa realtà sociale e politica del nord-est della Siria, che è democratica, che ha il femminismo e l'ecologia come riferimento. Allora, i curdi, e chiudo con questo per non annoiare troppo chi ci ascolta, i curdi hanno sempre dichiarato che riconosceranno qualunque governo che ci sia a Damasco che si riconosca in principi democratici e sostanzialmente, voglio dire, da un punto di vista istituzionale federale, loro propongono in realtà il confederalismo democratico, ovvero sia manteniamo i confini che ci sono adesso della Siria, però le varie zone della Siria si autogovernano, cioè hanno un largo margine di autogoverno. Quindi, come prima avevano trovato, cioè fino adesso avevano trovato un accordo con Assad per cui non ci spariamo addosso, e di fatto l'Eufrate per gran parte del suo territorio aveva fatto da sorta di confine naturale, loro, il leader delle forze curdo-arabe, ha già dichiarato: noi siamo disposti a discutere anche con il leader di HDS, cioè Hayat al-Tahrir al-Sham, cioè il Consiglio per la Libertà della Siria, se ci riconosce la nostra libertà di organizzarci istituzionalmente senza separarci dalla Siria, noi riconosciamo un governo democratico che riconosce le varie realtà interne. Il vero pericolo è che Erdogan aveva già dichiarato, e che in realtà Erdogan a questo punto ne vorrà, credo, questo sì, molto probabilmente, tenendo conto di quello che ha fatto prima, di una tripla invasione della parte nord e nord-ovest della Siria, vorrà cercare di risolvere la questione con i curdi, anche perché la narrazione turca, ripresa ciecamente da quasi tutti i media occidentali, che questi curdi del nord-est della Siria sono affiliati al PKK, sono come il PKK, in realtà non è assolutamente così.
Certo, un popolo intero descritto come terrorista, no? Sembra troppo, perfino per Erdogan, che in definitiva è l'unico vincitore chiaro di questa, in questa situazione. Certo, difficile non gioire per la caduta di Assad, però poi la testa, no, ci riporta indietro a tutte quelle volte che si è caduti dalla padella nella brace. Un'altra considerazione volevo chiederti, abbiamo visto in piazza tantissime bandiere palestinesi in Siria sventolare alla caduta del regime. Ovviamente per la popolazione palestinese qualsiasi cambiamento in quella zona, no, può essere foriero di disgrazia oppure di speranza. Come la leggi tu questa cosa riguardante poi la questione palestinese?
Questa è una cosa, sulla questione palestinese appunto è tutto da vedere, perché Netanyahu è contento della fine dell'asse del male della Siria, da un lato, dal punto di vista di Israele e di questo governo in modo particolare, oggettivamente il cosiddetto l'asse sciita o l'arco sciita che dall'Iran passava attraverso la Siria e arrivava fino a Hezbollah nel Sinai, al di là delle differenze, perché qua la rappresentazione nostra è che tutti erano ai piedi degli ayatollah che decidevano e facevano quello che volevano. In realtà quello che io ho visto nel corso di un bel po' di anni di analisi geopolitica è che ogni soggetto ha il suo margine di manovra e si muove anche per i suoi interessi. Però da un punto di vista pratico, oggettivamente, il rifornimento di armi e di missili a Hezbollah, per esempio, andava dall'Iran e passava tranquillamente attraverso la Siria e poi entrava nel Libano. Per dire, per fare un confronto, Hamas, che pure non faceva parte dell'arco sciita, perché Hamas è sunnita, musulmana sunnita come punto di riferimento, però per rifornire di armi a Hamas si dovevano usare dei trucchi, erano stati costruiti dei tunnel al di sotto del confine tra Gaza e l'Egitto, quindi era decisamente molto più difficile, mentre per rifornire Hezbollah l'autostrada siriana era molto comoda. Questo è un cambio rilevante perché adesso non c'è più l'autostrada siriana per rifornire di armi Hezbollah, quindi da questo punto di vista Netanyahu e Israele sono oggettivamente molto contenti. È che ovviamente una forza chi ha conquistato Damasco non è più jihadista nelle modalità dello Stato Islamico, che vuol dire un'applicazione, dicono loro, della Sharia, ma qui ricordo che non c'è una sola Sharia perché ci sono diverse interpretazioni della Sharia. Tenete conto che i talebani la interpretano in un modo e gli stessi jihadisti dello Stato Islamico la interpretavano anche con diverse realizzazioni pratiche, diverso modo di metterle in pratica. Però certamente, essendo musulmani sunniti, la causa palestinese è una causa che è loro, e quindi a questo punto Israele si trova al confine, soprattutto in tutto il territorio di confine lungo il Golan, che Israele ha dichiarato dal 1980 è nostro, non se ne parla più e non lo restituiremo più. Si troverà un sistema politico che è tutto da vedere, ma che certamente, facendo riferimento e il discorso che ha fatto il nuovo leader, tra parentesi, in maniera significativa, nella grande moschea che è stata quella costruita dai califfati omayyadi, che sono stati i primi califfi, che dal 661 fino al 750 sono stato il califfato che più velocemente si è espanso e ha diffuso l'Islam in tutto il Mashrek, che sarebbe l'Oriente, e arrivando fino quasi al Maghreb, ovvero sia fino quasi al Marocco. Quindi questo discorso fatto in quel luogo così simbolico in cui rivendicano quindi una continuità dell'Islam sunnita, e l'ha detto, questa è una vittoria di tutto l'Islam, certamente la causa palestinese starà a cuore a questo leader, e quindi è tutto da vedere che tipo di rapporti potrà avere con Israele, e soprattutto che atteggiamento avrà rispetto ai confini della Siria, perché il confine tra la Siria e Israele è un confine temporaneamente sospeso dalla guerra del 1967.
Eh sì, dunque, vista la velocità con cui stanno procedendo le cose da 2 settimane a questa parte, penso che sarà veloce avere le prime risposte per quanto riguarda le reali intenzioni di chi sta prendendo il potere in Siria. Poi un altro attore della zona ovviamente è l'Iran, dove sembra che il regime non sia mai stato così debole come in questo frangente, quindi immagino in questa debolezza sia disposto anche a tutto, ovviamente sempre a scapito dei popoli.
Anche qui un po' su questo è ben più difficile fare previsioni, certamente anche per i movimenti interni, cioè il movimento Jin Jihad Jadi, ovvero sia donna, vita, libertà, tra parentesi uno slogan ripreso proprio dai curdi, in modo particolare dai curdi siriani che l'hanno messo in pratica come ideologia di riferimento, come dicevo prima, ha messo in difficoltà il regime, perché evidentemente non è possibile negare che ci sia una fascia consistente di opposizione al modo di interpretare l'Islam nella pratica, perché guardate ancora oggi, se si guardano delle immagini che vengono attraverso, io lo chiamo ancora Twitter naturalmente, o altri social, si vedono per esempio a Teheran o in alcune grandi città ci sono delle donne che vanno in giro pubblicamente senza velo e sanno cosa rischiano, per intenderci, mentre nelle campagne, nelle zone rurali, questo è ovviamente meno forte. Però l'opposizione c'è stata e c'è ancora. Il risultato di questa guerra, cioè l'indebolimento di Hamas e di Hezbollah, e a questo appunto la fine del regime siriano, secondo me porteranno il regime, il sistema teocratico iraniano a cercare di difendere se stesso e quindi di riportare le forze in patria che sono in giro, perché la sproporzione di forze non possono immaginare di combattere contro questi nuovi conquistatori di Damasco, per cui persa la Siria, Hezbollah in difficoltà, non è più possibile rifornirli. A questo punto la via che già l'Iran ha intrapreso, perché ricordo che grazie alle buoni uffici della Cina, l'Arabia Saudita e l'Iran e il Qatar hanno ricominciato a parlarsi dopo anni di chiusura, quindi la via diplomatica per autodifendere l'esistenza del regime iraniano secondo me è la prospettiva più facile, insomma, nel senso che la loro strategia di indebolimento degli altri, di rafforzamento del cosiddetto arco sciita, come l'abbiamo definito noi, in realtà in questo momento si è dimostrato assolutamente perdente, e quindi credo che in questo momento sia più importante per loro la sopravvivenza del loro sistema, che può contare a livello istituzionale internazionale sull'appoggio della Russia, un appoggio politico, un appoggio anche che può diventare anche armato, per intenderci, accordi militari, e da un punto di vista economico anche cinese, di fatto, perché i cinesi non gradiscono che si cambino gli assetti politici dei vari stati, vogliono che la situazione rimanga tranquilla e che si vada avanti con gli affari e col commercio, per cui i cinesi stanno continuando a comprare molto petrolio iraniano, perché i cinesi ne hanno ancora molto bisogno per far andare avanti le fabbriche che producono tutti quegli oggetti che noi Occidente, Europa e Stati Uniti in modo particolare compriamo alla grande.
Esattamente. Allora ti ringrazio, Fabrizio, e ci riascolteremo probabilmente nei prossimi giorni sempre da queste frequenze. Noi continueremo ovviamente a seguire, come immagino farei tu, la questione.
Certo, certamente. Anche perché io, sì. Scusa se ti interrompo, figurati. Io ho molto a cuore l'esperienza sociopolitica del nord-est della Siria e del Rojava, ed è una cosa che grida vendetta che l'Occidente continua a rappresentare, non parli mai, cioè consideri i curdi di quella zona come dei semplici miliziani, come qualunque altro gruppo di miliziani, non tenendo conto che dal 2016-17 in modo particolare in tutta l'area, cioè dopo la sconfitta dello Stato Islamico, in pratica, non in teoria, in quella zona si stanno praticando una democrazia dal basso con riferimento a donne, vita, libertà. Scusa, ti rubo un po' di tempo, solo pochi secondi, solo per chiarire in pratica cosa vuol dire. Noi in Occidente stiamo parlando della questione di gender, la questione del tetto di cristallo, stiamo parlando delle quote rosa al 30%, in quella zona, in tutti gli organismi istituzionali, la presidenza è fatta da un maschio e da una femmina, tutti, sempre sistematicamente, in tutti i gruppi elettivi la percentuale di rappresentanti è del 50% maschi e 50% femmine. Non solo, ma ci sono anche dei consigli e dei gruppi a tutti i livelli esclusivamente fatti da donne, che non hanno un potere decisionale, ma hanno potere di veto sulle decisioni degli altri corpi eletti, se ritengono che i provvedimenti che sono stati presi non rispettino il femminismo, cioè stiamo parlando di cose che nessuno, neanche le femministe occidentali, si sentono di proporlo in pratica. Lì lo stanno mettendo in pratica. Eppure di questo non si parla minimamente in Occidente. Questa è la cosa più preoccupante.
Come se questo non fosse civiltà, no? Simbolo di civiltà.
Esattamente.
Ovviamente il faro del curdo illumina tutti noi, tutte noi, e la speranza in un posto veramente problematico e conflittuale, dove la maggioranza dei regimi che si combattono sono tutti proprietari di un'interlocuzione con il Signore, col Padre Eterno, certo, con Dio, come vogliono loro, che li guida, che gli dice cosa devono fare, e ovviamente combattere questo fanatismo da parte di un popolo estremamente laico come quello curdo, è una battaglia che, nella quale ci sentiamo tutti e tutte coinvolte.
Va bene, ecco, ci tenevo a chiarirlo perché mi sembra una cosa più...
Hai fatto benissimo, rompi una porta aperta da queste parti, certo. E ti ringrazio.
Allora, niente, grazie a voi.
Buona giornata Fabrizio, e grazie
anche
ancora.
A voi, grazie.
Ciao, ciao, a presto.